Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Oggi vorrei ricordare anche Perpetua e Felicita, anche se prevale la messa della feria di Quaresima, perché non solo perché sono state molto venerate fino a entrare nell'antico e unico canone della Chiesa di Roma, ma anche in particolare proprio per la passione contemporanea. È una delle più importanti, delle poche forse contemporanee descrizioni o passioni, relazioni del loro martirio, così impressionante e commovente. Erano tutte e due, una ha partorito in carcere, l'altra era appena madre, giovanissima. Ecco, le ricordiamo in questa Eucaristia, chiedendo la loro intercessione per tutta la Chiesa.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 58, versetti 1-7. Grida a squarciagola, non avere riguardo, alza la voce come il corno, dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio. Perché digiunare se tu non lo vedi, mortificarci se tu non lo sai? Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai. Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui. Non digiunate più come fate oggi, così da fare udire in alto il vostro chiasso. E forse questo, come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica? Piegare come un giungo il proprio capo, usare sacco e cenere per letto. Forse questo vorresti chiamare digiuno, giorno gradito al Signore. Non è piuttosto questo il digiuno che voglio, sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo. Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti. Parola di Dio.
Ecco, prima di darvi la parola, mi pare che la traduzione non ponga problemi, il brano che oggi consideriamo, salvo, direi, l'ultimo versetto, il versetto 7, siamo al capitolo 58, versetto 7, l'ultima espressione, l'ultimo stico, e mi pare di aver capito e sentito, senza trascurare quelli dei tuoi familiari, tuoi parenti, senza trascurare i tuoi parenti, mi pare che traduca, e questo è significativo, che cioè quelli della tua carne, dice il testo, sì, sono i parenti effettivamente, però questo senza trascurare i parenti è un'interpretazione. il testo non è così sicuro che che l'autore voglia dire senza trascurare i tuoi parenti, però può voler dire un'altra cosa, cioè questa espressione che normalmente si riferisce ai parenti è qui usata per tutti, cioè quando vedi un nudo coprire un nudo, quando vedi uno nudo coprirlo e non far finta e non ignorare quelli della tua carne, che qui non è più usato per i parenti, ma è usato per tutti. Questo è possibile, anzi forse preferibile. Comunque, a parte questo che è un problema di interpretazione, di traduzione, ecco, il resto mi sembra che sia chiaro, quindi vi lascio subito la parola sul brano di oggi.
Questo testo potrebbe essere letto in continuità con il 57, con il capitolo 57, in questo senso, secondo come l'abbiamo interpretato, almeno io l'ho letto così, anche se forse non corrisponde all'ordine, all'intenzione del testo primo, però essendo che adesso il libro è stato composto così e vengono uno dietro l'altro, a me è venuto da leggere così. Il capitolo 57, come abbiamo interpretato, il profeta dice: venite qui, figli della Magliarda, progenie di un adultero e di una prostituta. E poi avevamo detto: non siete voi forse quei figli del peccato di cui parlano gli antichi profeti, cioè che siete
idolatri
con queste pratiche quasi primitive, che ai tempi del profeta non c'erano più, però addirittura sacrifici umani, comunque culti naturalistici, eccetera eccetera. Non siete forse voi quelli lì di cui gli antichi profeti parlano? Ora ve li rivelo, i vostri delitti. Al capitolo 58 dice: dichiara Israele i suoi delitti, ve li faccio vedere io quali sono, ed è l'ingiustizia. E l'ingiustizia, la chiave di lettura secondo me è il versetto 2: mi ricercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come fossero un popolo che pratichi la giustizia. Cioè qua si non parla dei rinnegati di Israele, parla, diciamo, a noi, a quelli che tutti i giorni vorrebbero seguire le vie del Signore. E dice: mi ricercano ogni giorno, anche con espressioni molto belle, mi ricercano, investigano su di me ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come fossero un popolo giusto. E poi rivela quali sono le colpe, cioè durante la pratica religiosa, quella che sembra più alta, il digiuno eccetera, in realtà c'è un atteggiamento di fondo che non anche in modo abbastanza patente non corrisponde a quello che uno fa. Io l'ho sentito molto, insomma, molto attuale, molto anche applicabile facilmente a noi, insomma. E poi, se capisco bene la traduzione proposta del versetto 7, sarebbe allora così: non consiste questo il digiuno che voglio, dividere il pane con l'affamato, introdurre in case miseri, eccetera, nel vestire uno che vedi nudo, e così da non distogliere gli occhi da quelli della tua carne. Cioè, quelli della tua carne sono tutti quelli che tu puoi vedere in difficoltà.
Adesso Sara ha detto molto meglio di me il legame col capitolo di 57, che, così come anche a me sembrava, di questo legame colgo il fatto che al versetto 17 del capitolo 57 si deve sintetizzare il motivo della punizione del Signore, usa il termine avarizia, che ci sta adesso almeno così in italiano, che ci sta parecchio con tutti quel tipo di soprusi che il popolo fa, in realtà intanto che apparentemente cerca il Signore, invece pugna, mi pare che tutte queste angariare gli operai eccetera possono essere sintetizzati nel termine avarizia.
Nel termine?
Avarizia, che era utilizzato al versetto 17 del capitolo precedente, cioè per, almeno in italiano, la sintesi del motivo della punizione è avarizia, per l'iniquità della sua avarizia.
Il profeta di questo terzo Isaia ha tutte le caratteristiche e le sembianze di un discepolo del secondo Isaia ed è ben istruito, diciamo, sulle cose che doveva annunciare a Gerusalemme e al popolo di Israele dopo che questi ha fatto ritorno appunto in Israele. E naturalmente in questi pochi versetti il profeta dice che molti di coloro che compiono o che si impegnano o pensano di compiere opere di bene, pratiche religiose che vengono compiute male, però in particolare quelle del digiuno descritto appunto nei capitoli dal 3 al 7. Il profeta dice, sotto ispirazione di Dio, coloro che fanno uso di questa pratica, del digiuno naturalmente, che è una delle pratiche maggiormente sentite, maggiormente praticate, si aspettano un compenso, in compenso, benedizioni divine che secondo loro sarebbero dovute. Però, naturalmente, noi vediamo che il Signore non tarda a dare la risposta sul perché non vengono benedizioni, non vengono favori alle persone. Il profeta dice che Dio ribadisce una cosa molto, molto chiara, insomma, che i loro atti di pietà non valgono niente. E questo naturalmente è un'umiliazione per loro, perché vengono fatti male, lo sappiamo molto bene, poiché, diciamo, coesistono, vanno in simbiosi contro la giustizia, contro la carità, contro l'amore vicendevole. Adesso nei versetti vengono descritti altri casi, però questi sono, diciamo, i più ricorrenti, i più importanti. E il profeta Zaccaria, al capitolo 7, versetto 9, anche lui oltre che sintetizzare il suo messaggio, si mette in contatto naturalmente con la gente, con il popolo, e li invita a praticare la giustizia, quella giustizia che è alla base proprio della, dovrebbe essere almeno alla base della vita religiosa di Israele, poiché aggiunge anche che se il popolo avesse ascoltato il messaggio profetico, ma non solo il suo, non solo quello di Isaia, ma tutti i profeti hanno parlato nel nome del Signore per il bene del popolo, e se il popolo avesse ascoltato il messaggio profetico, i mali e le sventure gli sarebbero stati risparmiati.
Ma leggendo questo tratto, a me è tornato in mente l'inizio del libro, perché è un po' il mio, insomma, forse un pallino, non so. Capitolo 1, dal versetto 11, il mondo, cioè l'idea, il tema era sempre quello. Leggo due o tre versetti perché così. Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero? Sono sazio degli olocausti, eccetera, eccetera. Adesso salto molto, ma è tutto su questo, in questo tono.
Io detesto i vostri noviluni e le vostre feste, sono stanco di sopportarli, salto ancora, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova, eccetera. Cioè, a me fa molta impressione perché ci sono dei temi ricorrenti, no? Solo che appunto adesso pensando, anche sentendo un po', forse là la cosa, probabilmente c'era il Tempio e quindi quello che dava fastidio a Dio erano questi olocausti che si associavano all'ingiustizia. Forse qui, forse, non essendoci il Tempio, è colpito il digiuno perché è una pratica appunto religiosa, tra virgolette, ma comunque sempre associata all'ingiustizia, come si vede. Ma al di là di questa differenza, che al limite è molto esterna, al limite, quello che fa impressione è che, non so come dire, il movimento è sempre quello. Cioè tu fai delle cose davanti, che, così più o meno gradite a Dio, che comunque, però poi con quello che hai di fianco, no, non sei giusto, ecco. Quindi questa questione della giustizia e ingiustizia mi sembra davvero che percorra tutto Isaia in modo sempre più profondo, ma anche sempre più concreto, perché qui è molto concreto, ecco.
Ho fatto un esame di coscienza, cioè ci colpisce molto come cristiani, come popolo di Dio, e quel versetto, l'ultimo cosa del versetto 7, la vecchia traduzione lo traduce come avete tradotto voi, quindi ecco. E qui il profeta colpisce il digiuno senza le opere della carità, quindi mentre c'è Amos, che qui è citato più volte, colpisce il culto esteriore, colpisce l'ipocrisia del cuore, insomma. Qui è colpito per il digiuno, fa digiuno, si piega come un giungo, eccetera. Là colpisce l'ipocrisia delle offerte, io ho letto i paralleli e quindi viene sempre colpito l'interiorità dell'uomo, l'ipocrisia. Quindi io mi faccio poi un esame di coscienza anche per me, che poi è attuale per tutti.
Sì, è interessante che il digiuno, si parla del digiuno, e questa è la lettura, fa parte, diciamo, della lettura centrale che nella sinagoga si legge dall'antichità per il Yom Kippur, che è il vero giorno del digiuno, ed è possibile che questa stessa parola nasca proprio da questo contesto, cioè che venga prima il giorno dell'espiazione, che forse è stato inventato in esilio. I digiuni ufficiali nella tradizione ebraica del Secondo Tempio si rifanno molto spesso agli eventi dell'esilio. È lì che nascono queste cose, compreso la centralità del giorno dell'espiazione, che prima non c'è, o non ha sicuramente questo senso, sono testi post-esilici. E comunque è molto interessante che questo legame fra il giorno dell'espiazione, di cui si parla in diversi testi, principalmente in Levitico, capitolo 16, fondamentale, del giorno dell'espiazione, che attraversa tutta la storia di Israele, che diventa sempre più importante. E quindi il digiuno troviamo nei Vangeli anche, no? come i tuoi discepoli non digiunano. Abbiamo ricordato altre volte, lì c'erano digiuni in più, ma sempre nello stesso senso, il digiuno di questi gruppi particolarmente impegnati, come anche quello di Gesù, come Battista, come i farisei, come gli esseni, eccetera, che digiunavano più volte, ma non era un digiuno puramente ascetico, non per far penitenza semplicemente, ma per sottolineare, per appartenere a coloro che fanno lutto per Israele, cioè per sottolineare che siamo ancora in esilio, anche se siamo nella terra, non c'entra, ma fino a che non si compie la salvezza perfetta, si è in esilio, e per invocare la venuta. Diciamo una digressione che faccio, ma è da questo contesto che si può apprezzare la forza della, un po' sconcertante, della risposta di Gesù, che Gesù non fa digiunare, questo tipo di digiuni, i suoi discepoli, ma per lo stesso motivo però, perché vuole sottolineare che se anche non appare, apparentemente non è cambiato nulla, in realtà lo sposo è già presente, le nozze sono già cominciate, non è che si può digiunare, perché sono tutti digiuni che attendono o invocano questo. Quindi è interessante molto questo, il fatto che si parli del digiuno qui, probabilmente è un digiuno centrale per la vita di Israele. Ecco, comunque detto questo, mi pare che il punto cruciale qui per interpretare questo testo è il fatto che la critica non riguarda la sincerità del culto. Questo è in discussione, voglio dire, ma mi pare questo il punto centrale. Naturalmente c'è il problema anche della sincerità nel culto. Ci sono testi e il problema esiste che uno sia sincero. Cioè la bocca dice una cosa e il cuore dice un'altra. Ecco, qui non riguarda la sincerità nel culto, ma riguarda, la critica si basa sul fatto che per il profeta la giustizia, quando si parla di giustizia, qui è cioè il servizio di Dio, fa parte integrante della giustizia, anzi centrale, la giustizia sociale. Questo è il punto. Perché questa espressione, io concorderei con gli esegeti che sottolineo, come anche il mio qui, sottolineo questo punto, le espressioni sono molto insistenti e sono tutte espressioni che sono sicuramente sincere, cioè sinceramente cercano tutti i giorni il Signore. E difatti dice come se fosse un popolo, questa è già la visione del profeta, che pratica la giustizia, che non ha abbandonato il suo Dio. Cioè la ricerca di Dio qui, con tutte queste espressioni tradizionali, per più cercare il Signore è un termine centrale del Salterio, per esempio nei Salmi è pervasivo, no? Sono termini che indicano in questa insistenza il fatto non che manca la sincerità, ma il fatto che non c'è poi la giustizia sociale, quella rimane a parte. Questo è normalissimo, direi. Aggiungerei questo, che è una visione questa qui, cioè che la giustizia sociale fa parte della ricerca di Dio, che è dei profeti, o di quelli che noi diciamo profeti, perché i profeti erano tanti, cioè dei profeti che sono diventati i profeti biblici, diciamo. Ma è una visione minoritaria, non è una visione ovvia. Assolutamente. Quando mai, in quale società le cose vanno nella nostra società, come potremmo fare? Cioè, una cosa è la politica, la giustizia, e un'altra cosa è la religione. Normale. Quindi, il problema è che il profeta non vede le cose così. Non vede le cose così. Però è minoritario, direi. Però è centrale nella scrittura. Questa critica dei profeti cioè la critica che l'idea che la giustizia sociale è essenziale alla conoscenza di Dio, è tipica dei profeti, Osea, non solo Amos, Osea centrale, eccetera, Isaia, ha informato di sé, diciamo, questa idea, anche la legge, la Torah. Le norme della legge hanno subito un'influenza molto forte nella loro redazione, nella loro così come le abbiamo, cioè nell'Esodo, nel Levitico, nei Numeri, tutto nei corpi della legge di Mosè, sono stati influenzati fortissimamente dalla predicazione profetica. E perciò non è una legge ovvia, è quello che secondo i profeti Israele dovrebbe essere come nazione, come società, non semplicemente sul piano personale o religioso. E questo è il problema grosso. I profeti vedono le cose così. Israele dovrebbe essere così. E quindi anche quando il culto, qui si rivolge, è una critica fatta proprio a una comunità, diciamo, religiosa, che cerca veramente il Signore. Ma contemporaneamente, poi, nella vita quotidiana, nella vita sociale, c'è l'ingiustizia. Le stesse persone che vanno, che sinceramente sono al Tempio e cercano il Signore, sono le stesse che naturalmente trattano in un certo modo, come si deve fare, come fanno tutti, ecco, i poveri, gli schiavi, gli operai, perché qui si parla di questo. Mi pare che il punto sia questo. Il profeta ha una visione diversa e per lui la giustizia, la ricerca di Dio implica, altrimenti uno non conosce il Signore, se maltratta il fratello. Però, ripeto, io ho questa impressione, il profeta qui critica l'oppressione, ma è ciò che avviene normalmente, è percepito come una cosa, e le cose vanno così al mondo, sempre andate così. E quindi questi che cercano il Signore, cioè la voce del profeta qui può essere sentita come una voce inapplicabile, difficile da applicare, perché il profeta ha una visione diversa da quella che è quella normale, in cui una cosa è cercare il Signore sinceramente, un'altra cosa è quando si fanno gli affari.